Ho pregato, non ho pregato. Signore, grazie perché tu ungi i nostri cuori per ricevere la rivelazione della parola e ricevere la rivelazione dell'importanza del lodarti nel nome di Gesù. Amen. Atti capitolo 15, leggiamo dal verso 16. Dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo di Davide che è caduto, restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi, affinché il resto degli uomini e tutte le genti su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa tutte queste cose. Questo è nel libro degli Atti. Ma il tabernacolo di Davide non esisteva più. Il tabernacolo di Davide è esistito per un tempo, 36 anni circa, 33, 36, ora di preciso non ricordo, penso che siano 36. Ero convinto che fossero 33, ma sono 36 anni. Sono stati 36 anni in cui della storia dell'umanità c'è stato questo tabernacolo. La Bibbia parla di tabernacolo di Mosè, parla il tabernacolo di Mosè è stato costruito con elementi smontabili e tutti di legno che si potevano, c'era un cortile, il cortile dei gentili, c'era la porta d'accesso e poi c'era in questo cortile c'era la conca di rame dove si lavavano i sacerdoti e c'era l'altare, l'altare dei sacrifici. E poi c'era il santuario, il luogo santo che era un ambiente diviso in due, il luogo santo e il luogo santissimo, diviso da un velo. Poi è stato costruito il tempio in maniera maestosa e monumentale, secondo la linea del progetto, un modello di Dio del tabernacolo. E questo era l'orgoglio di Israele. Gerusalemme, diciamo, centro di Gerusalemme, c'era questo tempio, il tempio costruito da Salomone, il figlio di Davide. E questo era proprio una struttura maestosa, grande, immensa. Lì si offrivano i sacrifici per il peccato e i sacerdoti intercedevano per il perdono, diciamo, dei peccati dell'umanità affinché Dio non distruggesse l'umanità o quantomeno, diciamo, il suo popolo quando si sviava, si allontanava. Ma a un certo punto succede una cosa, che Davide nel suo tempo vuole trasportare a Gerusalemme l'arca di Dio. E la prende, in un primo momento sbaglia, succede un manicomio. Poi dopo comprende che devono essere i Leviti a portare quest'arca e quest'arca viene sistemata in un tabernacolo che è diverso rispetto al tabernacolo di Mosè. Non c'era il cortile, non c'era questo luogo diviso in due, c'era una grande sala e l'arca messa nel mezzo. Attorno all'arca c'erano cantori e suonatori. Ora leggeremo qualcosa. E lui ha stabilito che per un tempo indefinito si doveva cantare a Dio e suonare. C'erano tutti gli strumenti che allora non c'erano, strumenti elettrici perché la corrente elettrica non c'era, erano tutti strumenti a fiato e a percussione, soprattutto strumenti a fiato e a corde, l'arpa, eccetera, la tromba. Il corno, quello, cioè, diciamo che è tutti quelli che sapevano suonare questi strumenti. e lì la lode era continua, giorno e notte c'erano i turni, ed era una lode e adorazione spontanea, come veniva dal cuore. Quindi non avevano né lo spartito, né seguivano la scaletta, seguivano la scaletta del cuore. E con questa scaletta del cuore si intercalava una lode continua, costante. E abbiamo letto nella scrittura, che rileggiamo, che proprio Dio vuole restaurare questo tabernacolo. Non il tabernacolo di Mosè, non il tempio, ma questo tipo di tabernacolo. Perché? Affinché il resto degli uomini e tutte le genti su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa tutte queste cose. Allora, se c'è un tabernacolo che alza la lode a Dio costantemente, una lode dallo spirito, una lode dal cuore, una lode incessante, una lode continua, la gente sente il bisogno di cercare la faccia di Dio, la gente sente il bisogno di avvicinarsi a Dio, la gente sente il bisogno di camminare per fede, sente il bisogno di santificarsi, sente il bisogno di purificarsi, sente il bisogno di camminare con Dio in fede. Il motivo era solo questo. E vi posso dire una cosa, che dal momento in cui è iniziato questa attività in questo tabernacolo, i popoli nemici di Israele avevano un grande terrore di Israele. Ma quando è caduto in rovina questo tabernacolo, i nemici si sono fortificati e sono entrati ad occupare, sono entrati a prendere, e il popolo poi è stato anche deportato in Babilonia, portato, i migliori uomini sono stati presi schiavi, sono stati lasciati solo i malati, i vecchi, gli anziani sono stati lasciati lì a Gerusalemme, incapaci di difendere le mura, di difendere tutto, i migliori erano stati deportati, tra cui anche il profeta Daniele, eccetera, quindi in Babilonia. Perché? Perché era caduto in rovina questo tabernacolo. Ma c'è una scrittura che dice che questo tabernacolo sarà restaurato. Vuole Dio restaurare il tabernacolo di Davide, il tabernacolo della lode, dove Dio è innalzato, dove Dio è santificato. Perché l'abbiamo letto la domenica scorsa, nelle lodi di Israele Dio è presente. Amen. Dio abita fra le lodi di Israele, Dio abita fra le lodi del suo popolo. Dio abita vuol dire che Dio si manifesta, vuol dire che Dio è sempre dappertutto, è qua dentro, è fuori, è sulla strada, dovunque. Dio vede ogni cosa, ma si manifesta dove è lodato, si manifesta dove è invocato, si manifesta dove c'è la fede. Amen. Ma leggiamo un'altra scrittura in Prima Cronache, capitolo 16, dal verso 1 fino al verso 7. Portarono dunque l'arca di Dio e la collocarono in mezzo al tabernacolo che Davide aveva eretto per essa. Un tabernacolo che non era una struttura monumentale come il tempio di Salomone. Era un tabernacolo, diciamo così, una struttura, non voglio dire precaria, non sappiamo come è stato fatto, però una cosa tipo un capannone, ecco, immaginiamolo così. Quindi distribuì a tutti gli israeliti, uomini e donne, a ciascuno di essi, una focaccia. Aspettate, ho saltato. Il verso 2 dice: quando Davide ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di ringraziamento, benedisse il popolo nel nome dell'Eterno. Quindi distribuì a tutti gli israeliti, uomini e donne, a ciascuno di essi, una focaccia di pane, il primo, una porzione di carne, il secondo, e una schiacciata di uva passa, frutta e dolce. Quindi pranzo completo, tutti. Poi stabilì davanti all'arca dell'Eterno alcuni fra i Leviti a prestare servizio per fare ricordare, per ringraziare, per lodare l'Eterno. Quindi per fare ricordare. Nei canti ci deve essere qualcosa che noi dobbiamo ricordare. Dobbiamo ricordare che Dio vive, dobbiamo ricordare che Gesù è risorto, dobbiamo ricordare che Dio è l'Onnipotente, dobbiamo ricordare che Dio è fedele, dobbiamo ricordare che Dio guarisce, dobbiamo ricordare che Dio mantiene le promesse. Amen. Per ringraziare il Signore e per lodare l'Eterno, cioè per esprimere i suoi attributi, fare conoscere quello che Lui è. Il Dio di Israele, Asaf, e poi stabilì davanti all'arca dell'Eterno alcuni fra i Leviti a prestare servizio per fare ricordare, per ringraziare, per lodare l'Eterno, il Dio di Israele, Asaf il capo, Zaccaria il secondo dopo di lui, poi Yeiel, Shemiramot, Yeiel, Mattitia, Eliab, Benaia, Obededom e Yeiel. Essi suonavano arpe e cetre, mentre Asaf suonava cembali, i sacerdoti Benaia e Yaziel invece suonavano del continuo la tomba davanti all'arca del patto di Dio. In quel giorno Davide affidò per la prima volta ad Asaf, ai suoi fratelli, l'incarico di cantare le lodi dell'Eterno. Il desiderio di Davide era quello di far salire a Dio continuamente un ringraziamento, continuamente una lode, ma nello stesso tempo che chi sentiva doveva ricordare quello che Dio era. Quando noi cantiamo al Signore, quando noi facciamo i canti, non hanno nessuna funzione i canti. Ci sono persone che si infastidiscono e arrivano dopo la lode. Può succedere che vengono perché hanno avuto dei problemi e vengono in ritardo, ma ci sono persone che sistematicamente arrivano dopo la lode e non sanno che si stanno perdendo una parte della predicazione della parola. Perché nei canti c'è la predicazione della parola. E la predicazione è più bella perché è cantata. E c'è la parola che scende con la musica, che scende con la melodia, che arriva, diciamo, come una serenata, arriva come un qualcosa dolce, addolcita. Non è la parola poi possibilmente dura come può essere data dal pastore o quella che è una parola che entra nel cuore. Non possiamo perderci questa opportunità di ricevere la parola attraverso il canto. Perché attraverso il canto dichiariamo anche quello che Dio è, quello che Dio è pronto a fare. Amen. Chi canta, e se canti anche tu, quello che viene cantato, se predicazione che tu stai facendo, il cuore sta ascoltando e la fede viene dall'udire. Amen. Anche il canto, anzi, chi canta, Sant'Agostino ha detto, prega due volte. È come una preghiera più potente, che prega due volte. Allora, perché è nato questo? L'abbiamo visto, nasce questo tabernacolo per il desiderio di fare salire a Dio una lode continua, perché tutte le genti possono vedere la sua gloria, possano conoscere la sua grandezza e la sua potenza. Amen. Ma su questo non posso dire che è proprio biblico, però si dice, si racconta che mentre si lodava, voi sapete com'era fatta l'arca, era una cassa rivestita d'oro e il coperchio, all'interno c'era la legge, le tavole della legge, la verga d'Aronne, che poi è fiorita, è un po' di manna. e sopra c'era il coperchio chiamato propiziatorio. E nel propiziatorio c'erano due cherubini rappresentati, due angeli, che guardavano come se custodivano attenzione a quello che c'è dentro, non si tocchi, non si apra. Ma mentre c'era la lode, mentre c'era questa lode in questo tempo, tra questi due cherubini saliva una fiamma blu, visibile. E quelli che lodavano vedevano questa fiamma blu, che era la manifestazione della gloria, e che definita la Shekinah. La Shekinah, questa fiamma blu. E Davide ha voluto l'arca lì, vicino casa sua, e quando lui apriva la finestra sentiva le lodi. Quando lui era a casa sentiva le lodi, sentiva il suono degli strumenti e tutti quanti sentivano. Ma a lui gli interessava la fiamma blu, a lui gli interessava la gloria, la manifestazione della gloria. Era quello che voleva, la manifestazione di Dio. E quando c'era questa Shekinah significava qualcosa, significava che Dio diceva: eccomi, sono qua. Eccomi, sono qua per ascoltare il tuo problema. Sono qua per aprirti una via davanti a te, tu che non hai una via aperta. Sono qui per dirti che c'è la soluzione al tuo problema. Sono qui per dirti che puoi guarire. Sono qui per dirti che puoi uscire fuori da questa cappa che ti sta opprimendo. Sono qui per dirti che sono dalla tua parte. Sono qui per dirti che sono l'Onnipotente. Sono qui per dirti che io posso ogni cosa. Io non c'è niente di impossibile per Dio e non c'è niente di impossibile per chi crede. Sono qui per dirti che ho cura di te, che mi prendo cura di te e tu non devi essere disperato, tu non devi abbandonare te stessa, non devi buttare la spugna perché sono qui. Sapete, quando noi lodiamo, quando noi glorifichiamo il Signore, dobbiamo allargare il più possibile il nostro cuore e cantare col cuore, con tutto il nostro cuore, perché la Shekinah deve vedersi in mezzo a noi. Perché la gloria di Dio, questa Shekinah, questa fiamma blu che si deve alzare, deve dire: Dio è qui con noi, in mezzo a noi e si sta muovendo. C'era un canto che facevano i latinoamericani: l'uomo di Galilea sta passando qui. E quando passava l'uomo di Galilea, i malati guarivano, i morti risuscitavano, i ciechi vedevano e gli zoppi camminavano. E sapete che questo si stabilisce quando noi lodiamo Dio con tutto il cuore, con il cuore puro. Ecco perché dobbiamo permettere allo Spirito Santo di aprirci il cuore e di svelarci qual è la nostra condizione, perché possiamo essere continuamente lavati quando lo Spirito Santo ci fa capire che abbiamo sbagliato e che abbiamo giudicato male, che abbiamo fatto entrare dell'amarezza dentro il nostro cuore, la dobbiamo vomitare. Dobbiamo buttare l'amarezza, perché l'amarezza non fa vedere le cose di Dio, ci tiene lontano. Ma quando noi permettiamo allo Spirito Santo di parlare al nostro cuore, lui ci dice: perdona, vedi questa cosa, non farci caso. Oh, io ho subito di più, anche se hai subito un torto, perdona. Perdona, rilascia perdono. E tu dici: Signore, ma io non ce la faccio. E Dio gli dice: io ti darò la forza. Chiedimi la forza. Signore, dammi la forza. E allora la forza la ricevi e tu chiedi perdono. E il sangue di Gesù ti purifica. Il sangue di Gesù è il sangue che deve essere asperso. se non è asperso e rimane nel catino, abbiamo visto, non purifica niente, pur essendo stato versato, pur essendo il sangue che cancella tutti i peccati, deve essere asperso. Deve essere il nostro cuore purificato da quel sangue, ed è purificato quando noi camminiamo nella sincerità, quando noi camminiamo nell'umiltà, quando noi camminiamo nella verità e smettiamo di essere ipocriti o di essere maldicenti o di essere sospettosi, di essere persone che giudicano per ogni cosa. Sapete, non è la cosa più facile da fare, è quella di mormorare. La cosa più facile da fare è quella di dire menzogne. La cosa più facile da fare è quella di nascondere le proprie debolezze. Davide, quando ha preso questa decisione ed è arrivata l'arca a Gerusalemme, sapete cosa ha fatto il pazzo? Ha fatto il pazzo, cominciò a danzare. La Shekinah era arrivata, la gloria di Dio era arrivata, quello che lui voleva, il suo desiderio si stava realizzando, il suo cuore era in festa, e tanta che era grande questa allegrezza che c'era dentro il suo cuore, che lui ha fatto, ha organizzato un grande confito, ha fatto venire tutto il popolo lì a festeggiare, perché era arrivata l'arca di Dio, era arrivata la Shekinah, era arrivata la gloria del Signore, e lui ha detto: ok, oggi è un giorno speciale, da oggi si accende la lode, da oggi si accende la musica, da oggi si accende la parola di Dio, da oggi la parola di Dio dovrà essere sempre proclamata. Festa, oggi festa, c'è da mangiare per tutti, focacce per tutti, una focaccia di farina per tutti, poi un pezzo di carne arrostita e poi anche frutta, fichi secchi, un dolce particolare ebraico che era fatta con i fichi secchi, che sono dolci impastati con qualche altra cosa, quindi frutta e dolce, perché era festa, perché era festa. C'è festa quando lodiamo Dio, fratelli cari. Sapete perché c'è festa? C'è festa perché Dio si manifesta in mezzo a noi. Dio abita fra le lodi di Israele. Dobbiamo capirlo, fratelli cari. Noi dobbiamo entrare nella dimensione in cui non dobbiamo misurare il tempo di quando finisce sta lode. No, sta lode non deve finire. Se finisce la lode, scompare la nuvola. Quella fiamma blu, ma mentre si sviluppa la lode, mentre facciamo salire dai nostri cuori la lode a Dio, stiamo ricordando tutto quello che Dio è, stiamo cantando la serenata a Dio e stiamo dicendo: Signore, sono privilegiato di averti conosciuto, sono contento che tu ti sei rivelato nella mia vita, sono contento che sei in mezzo a noi stamattina, sono contento che questo tempo è un tempo speciale, è un tempo di festa, è un tempo di festa. Gloria al Signore. E allora tu che fai? Metti al primo posto questo tempo, il tempo della lode, e non guardi più l'orologio. Guardate che Elisa ci prende in parola. Già lo fa. Però se c'eravamo carta bianca, il culto può durare fino alle 3. Quanti vogliono restare fino alle 3? No. Noi non dobbiamo allungare il brodo, però non dobbiamo impedire al Signore di andarsene. Amen? Sapete cosa è successo? È successo che un giorno i due discepoli di Emmaus erano molto mesti, tristi, perché avevano saputo che Gesù era morto e l'avevano sepolto. Era la speranza di Israele. Questa storia ve l'ho raccontata tante volte, la conoscete. Però hanno incontrato un uomo E gli ho detto, ma perché siete mesti? Perché siete così tristi? Ma che tu che non sai niente. Tu non lo sai che cosa è successo. Ditemi, ditemi, che cosa è successo? E quell'uomo era Gesù. Quello che loro piangevano. La loro speranza era svanita. E questo Gesù, il nostro Signore amato, dice, raccontatemi. E quando, ma non aveva detto che il terzo giorno sarebbe risuscitato? Eh sì, veramente qualcuno dice questo, che l'hanno visto. Ah, e ancora allora siete mesti, nonostante che qualcuno vi abbia già fatto sapere che l'hanno visto risorto e lui l'aveva detto, ancora siete mesti. E intanto camminavano. E sono arrivati a un certo posto. E la Bibbia dice, anzi lo voglio leggere. Come Luca 24 dal 28 fino al 30. E come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, egli finse di andare oltre. Guardate questa cosa. In realtà Gesù non se ne voleva andare. Non li voleva lasciare. Lui non ci vuole lasciare. Non si vuole allontanare da noi. Però finse di andare oltre. Cioè, il Signore desidera stare con noi. Però passa. Vuole essere trattenuto, vuole essere afferrato, se no se ne va oltre. Ma lui non vuole andare oltre, vuole essere tenuto. Non so se mi state comprendendo quello che voglio dire. Il Signore passa. Chi lo blocca? Chi gli dice no, non te ne andare, stai fermo, per favore. Lui si ferma, è quello che vuole. Finse di andare oltre. Ma essi lo trattennero, bravi, dicendo, rimani con noi. È quello che Gesù voleva sentire. Perché si fa sera, il giorno è già declinato. Ma non perché Gesù aveva fame, ma non perché Gesù aveva bisogno di riposarsi, ma non perché Gesù aveva paura della notte. Voleva stare con loro, voleva avere comunione con loro, era quello il desiderio. Egli dunque entrò per rimanere con loro. Egli vuole rimanere con noi. Se tu lo trattieni quando sente la presenza di Dio, invece di dire Signore, ora mi dispiace, dai a salutare, perché hai che fare? No, trattienilo, diglielo, Signore, non te ne andare. Così come Davide e ora sempre insieme saremo, con la Shekinah saremo sempre insieme, Dio sarà sempre qui e dovrà restare sempre qui e io farò in modo che resti sempre qui e farò alzare la lode continua perché Dio non se ne deve andare. Sapete che cosa è successo un giorno? Un giorno è successo che il popolo è andato in ribellione e hanno fatto tutto quello che non dovevano fare, hanno preso l'arca, l'hanno portata nel campo. Il popolo un po' si è entusiasmato perché hanno portato nel campo di battaglia l'arca e quindi nel momento si è entusiasmato. I nemici hanno visto l'entusiasmo e si sono fortificati ancora di più e hanno vinto la battaglia. Israele ha perso, hanno fatto qualcosa, hanno usato Dio, hanno abusato di Dio, hanno preso l'arca per un loro vantaggio e l'hanno voluta manipolare, hanno voluto manipolare la presenza di Dio. Tu non puoi manipolare la presenza di Dio. Sapete poi cosa si dice? Che là dove c'era l'arca, quando l'arca l'hanno portata via, hanno scritto Ichabod. Ichabod significa la gloria di Dio si è dipartita. Non c'è più la Shekinah. Ma abbiamo letto stamattina che Dio vuole restaurare questo tipo di tabernacolo, che non è un tabernacolo, non è un tabernacolo, sapete, di quelli monumentali fatti di pietra tutta scolpita, eccetera. Ma la struttura principale di questo tabernacolo erano i cantori, erano i suonatori, erano il gruppo lode, erano tutti quelli. Ora, il gruppo lode, quello che abbiamo noi, non è solo questo, ma tutti noi facciamo parte del gruppo lode. La Chiesa deve, il gruppo lode è l'aiuto, ma è la Chiesa che deve cantare. Tutti quanti dobbiamo cantare, tutti quanti dobbiamo fare salire a Dio quello che le nostre orecchie hanno bisogno di sentire. E anche il nostro cuore ha bisogno di ricordare, ma Dio deve ricevere anche il profumo del nostro ringraziamento, della nostra gratitudine, la dichiarazione della nostra fede. Quando noi abbiamo cantato stamattina, io credo in te, io credo in te, Dio di miracoli. Io dico, io credo in te, sto facendo salire un profumo davanti a Dio. Dio è contento perché sta sentendo la mia dichiarazione d'amore, la mia dichiarazione di fiducia. E Dio vuole questo da ognuno di noi, quando tu hai il coraggio di dichiarare. Ah, Davide ha fatto il pazzo quando è arrivato l'arca. E ora dice qua, siamo a posto. Sapete cosa ha fatto? Si è spogliato, ha tolto la sua dignità, si è liberato dalla sua dignità, tanto che sua moglie lo ha schernito, Michal, la figlia di Saul, quella che ha avuto come moglie, come premio per aver ucciso Golia. Un premio scassolido. Scassolido perché questa donna non ha apprezzato le cose di Dio, non ha apprezzato l'uomo che Dio si era scelto, l'uomo che butta la sua dignità per essere rivestito della dignità di Dio. Sapete, fratelli, la nostra dignità, quella che ci costruiamo noi, con il nostro saper fare, con il nostro saper parlare, con il nostro sacrificio, con il nostro... Paolo l'ha definita spazzatura. Tutto quello che lui era, e lui era qualcuno a quei tempi, era ebreo, era fariseo, i più vicini, i più, diciamo, scrupolosi osservanti della legge di Mosè, diciamo quelli che erano più ortodossi, diciamo più accaniti nel rispetto della legge. Poi era anche cittadino romano, studioso, laureatosi dalla scuola di Gamaliele, il miglior insegnante che c'era in quei tempi. Come dire, mi sono laureato all'università di Oxford, cioè il posto migliore dove io posso vantarmi. Lui aveva tutte queste cose: fariseo, cittadino romano, studente, diciamo, riconosciuto dalla scuola di Gamaliele, il migliore insegnante di quei tempi, un uomo saggio, fra l'altro, pur non avendo la conoscenza di Gesù, è stato anche saggio e ha dato dei consigli saggi, per cui su questa saggezza Saulo di Tasso non ce l'aveva, quella del suo maestro. Quando poi conosce il Signore, dice: per me tutto questo è spazzatura nei confronti del conoscere Cristo. Cristo è la vera è la vera conoscenza di cui dobbiamo vantarci, ma non dobbiamo vantarci che lo conosciamo, ma dobbiamo vantarci del fatto che Lui finge di andare oltre, ma vuole stare con noi. Lui finge di andare oltre, ma vuole rimanere, vuole essere trattenuto. Quando è trattenuto, sapete, Lui poi ti rivela ancora. Cosa era successo a questi discepoli? Il cuore si è riscaldato. Sentendolo parlare, il loro cuore si era riscaldato. Si sono un'altra volta accese tutte le speranze nel cuore di quest'uomo. Ma quando hanno visto come rompeva il pane, hanno detto: è lui, è lui! E poi non l'hanno visto più. E allora è risorto. E allora non possiamo più stare qui, dobbiamo andare anche noi a testimoniare che Gesù è risorto. Sapete, quando noi lo sentiamo la sua presenza e lo afferriamo e gli diciamo: non te ne andare, è quello che lui vuole sentire, è quello che lui vuole che tu gli dica: non te ne andare, perché si fa sera o perché si fa mattina, non ha importanza. Leggiamo un'altra storia e concludiamo presto stamattina. Efesini, scusate, no, devo leggere un'altra cosa. Marco, capitolo 10, dal verso 46. Giunsero così a Gerico. C'era Gesù, giunsero a Gerico e non è scritto che cosa hanno fatto a Gerico, niente, semplicemente giunsero a Gerico, punto. Poi, e come egli usciva da Gerico, che cosa ha fatto dentro a Gerico non lo sappiamo. Cosa è successo a Gerico non lo sappiamo, sicuramente niente. È semplicemente entrato il figlio di Dio con il suo staff degli apostoli, dei discepoli, alcune donne che lo seguivano, ma come se forse non è passato nessuno. Infatti è entrato ed è uscito. Non si racconta niente di quello che è successo a Gerico. È entrato ed è uscito. Però e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli, con una grande folla, quindi c'erano delle persone che lo seguivano assai, ma Gesù non si è fermato. Forse qualcuno dei gericani sono uniti alla folla e seguivano Gesù, dice: vediamo che succede. E Gesù continuava a camminare. Gesù praticamente nessuno gli ha detto fermati. E lui è andato oltre ed ha attraversato, qualcuno l'ha seguito e ha fatto bene, devo dire, perché se una persona decide di seguire Gesù, e questa è una cosa buona, ma nessuno lo ha trattenuto. Gesù voleva essere fermato, è andato oltre perché nessuno lo ha trattenuto, è uscito fuori dalla città e molta folla lo seguiva. Ma leggiamo ancora, sedeva con una grande folla un certo figlio di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Sentendo i passi di tanta gente, sapete, un sordo sente. Vicino casa mia, nella via Duca degli Abruzzi, ci abitava una volta una cieca, una donna cieca, che fra l'altro poveretta aveva problemi anche alla schiena, camminava poggiata a una sedia ma non ci vedeva proprio, aveva non aveva manco gli occhi, aveva tutti come si chiamano qua, i bulbi vuoti, insomma, cioè proprio senza occhi. Non è come un cieco che tiene gli occhi, ce li ha, non vede, ma ce li ha e li chiude, li tiene chiusi. No, questo proprio non c'era niente dentro. Non c'era niente, gli occhi erano secchi, internati, c'era la cavità degli occhi. Ma appena sentiva, entrava qualcuno, lei sapeva chi era. Dalla camminata sapeva se era mio padre, se era mia madre, se ero io, se era chiunque già riconosceva dal modo di camminare. E quando entrava mio padre, ma sta Peppino arrivava. E ti ricordi, Maria? Sentiva, se arrivava mia madre, sentiva il profumo del pane caldo, perché mia mamma portava il pane caldo e poi lo distribuiva, focacce, cose. E questa donna sentiva. Quest'uomo, Bartimeo, ha sentito tutta questa folla. Che succede? Ha afferrato qualcuno? Oh, chi sta passando? Gesù, Gesù, il figlio di Davide. Ah, è lui! Gesù, il figlio di Davide. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte e Gesù ancora camminava, andava oltre, ma quel grido lo fermava. Quel grido gli diceva: fermati! Quando diceva: abbi pietà di me, Gesù, figlio di Davide. Quest'uomo non era composto, non era educato, non era rispettoso. Non ha detto: Gesù, Gesù. Non l'hanno sentito tutti. Mi ha detto: Gesù, se tu sei Gesù, il figlio di Davide, mi senti anche se parla a bassa voce. Tu leggi nel cuore, no, non l'ha pensato. Ha detto: Gesù, figlio di Davide! O mi senti, o mi senti? E Gesù, fermatosi. E a volte per farlo fermare bisogna gridare. È quello che lui vuole, essere fermato. Pensa, no, va oltre. Ma lui finge di andare oltre, ma vuole essere fermato. Questo Bartimeo ha gridato e Gesù si è fermato. Fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Fatelo venire qua. Chiamarono dunque il cieco dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama, ti ha sentito. E lui ha detto: fatelo venire qua. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. E qui mi voglio fermare un attimo. Immaginate la scena. In qualche posto è scritto il mantello, ma qui c'è scritto il vestito. Quando quest'uomo cieco si sente chiamato, si spoglia. Chi vi fa ricordare? Davide. Sarò toccato dalla gloria di Dio. Sarò toccato dal figlio di Dio. Mi voglio spogliare dei miei abiti, della mia dignità, perché quegli abiti erano sporchi, non c'era dignità in un mendicante. Io vi dico che senza Cristo siamo tutti mendicanti. È inutile che ti tieni questi abiti pensando che sono abiti buoni, sono abiti di cui te ne devi disfare, devi essere rivestito di Cristo, devi essere rivestito della sua dignità, devi essere rivestito della sua mano, del suo vestito bianco. Il vestito lavato col sangue di Gesù, quello che noi abbiamo diritto di indossare. Ma noi dobbiamo fermarlo, dobbiamo gridare. Se da tempo che non senti più la presenza di Dio, durante la lode, non essere troppo composto. Comincia a gridare, comincia a fare il violento, comincia a fare il maleducato. I violenti rapiscono il regno dei cieli, non le persone gentili. Dobbiamo smetterla di essere troppo gentili, troppo educati. Il diavolo ci approfitta quando vede che Cristo è gentile. Una mia collega, parlando di un insegnante, un supplente, mi ha detto: sai, è gentilino, ma passa ruciolido. Ecco, questa cosa mi ha fatto riflettere. Quando siamo gentili, il diavolo pensa questo di noi, che siamo ruggiolini. E allora vuol dire che ci mettiamo un po' di sale. Vuol dire che cominciamo a fare maleducati. Maleducati non nel senso. Vuol dire che cominciamo a rompere gli schemi e a fare cose strane, cose pazze. E anche se poi perdo la dignità, non mi interessa. Voglio quella di Cristo. La dignità di Cristo è quella che mi veste bene. Non è la mia, non sono i miei panni sporchi la giusta dignità. Non mi interessa quello che gli altri penseranno. Mi interessa quello che pensa Dio. Mi interessa che io posso fermare Dio, che posso bloccare Gesù mentre passa. Perché lui vuole passare oltre, ma io devo bloccarlo. Amen. Lui si è spogliato. Chissà, forse uno scheletro si è visto. Forse un uomo un po' sporco, un uomo pieno di ulcere, non lo so, macchie. Un uomo che vive di elemosine. Voi pensate che ha tante persone che lo servono? Una persona che vive sola, una persona che non ha nessuno. Parlavo con un medico, mi raccontava di un'esperienza di essere entrato in una casa dove hanno trovato una donna morta, una donna anziana, molto anziana, aveva la mia età. Io non sono molto anziano, però sembrava una novantenne, mi ha detto. E la sua casa sembrava la casa degli orrori. C'erano l'immondizia, c'era di tutto. E poi solo lattine. Mangiava solo cose. Una persona che vive sola non ha motivo di pulire, non ha motivo di sistemare il letto, forse nemmeno di cambiare le lenzuola. Immaginate che odore ci può essere in quella casa. La casa di un cieco che vive solo. Allora non c'era l'accompagnamento, la pensione, che adesso sono una risorsa. Quando c'è una persona che ha la pensione, l'accompagnamento, già c'è un reddito. Ficarra e Picone ci fece un film, che sono una risorsa. Allora non c'era tutto questo. C'era che quest'uomo, se quello che gli davano, mangiava. Quindi si spoglia degli abiti sporchi. Ma lui era cosciente che sarebbe. Il problema, sapete, è che noi pensiamo di essere vestiti bene, ma anche i nostri sono sporchi. Se non ci spogliamo e non ci rivestiamo, restiamo con la nostra dignità. Ma Dio vuole darci la sua. Amen. Tutto comincia da quando cerchiamo il Signore, da quando cerchiamo di stare vicino a Lui. Da quando cerchiamo il suo tocco, la sua presenza, la sua costante presenza nella nostra vita, la sua comunione, allora ci sarà la differenza. Voglio leggere alcune scritture e abbiamo concluso. Efesini 6,11 dice: rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Ma ditemi una cosa, una persona che si deve rivestire non si deve prima spogliare di quello che ha. Puoi tu essere vestito dell'armatura di Cristo se ancora tieni addosso la tua dignità? Se non ti presenti davanti a Dio e ti spogli come fece Bartimeo, il cieco, il quale fu guarito. Il quale smise di essere un cieco, ma fece il pazzo, abbottò la sua dignità, si è spogliato come fece Davide. Quando sua moglie lo ha preso in giro, gli ha detto: sei come un uomo del volgo, ti sei comportato come un uomo del volgo. Ma io chi sono? Lui ha detto. Se Gesù non mi avesse scelto, se il Signore non mi avesse scelto, io ero uno del volgo. Ma lui mi ha scelto, ma io per Dio farò questo ed altro, non mi fermerò a questo, farò altro. Una persona che ama Dio è una persona che fa questo e altro per il Signore. Amen. e lui fece il tabernacolo di Davide, il tabernacolo dove c'era la lode continua. Colossesi 3,14 dice: sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E se ti devi rivestire dell'amore, ti devi spogliare di quello che non è amore. Forse amore per te stesso, forse amore solo per i tuoi cari. E invece devi fare entrare nell'amore tutti. Amen. I tuoi cari non li devi gettare, te stesso ti devi ancora amare, ma non ti devi dimenticare di amare anche i tuoi nemici. Primo Pietro 5,5 dice: similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri, rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. I giovani sono orgogliosi per la loro gioventù, la loro forza, la loro bellezza, il fatto che sono giovani, quindi che pensano che non moriranno mai. Ma anch'io ero giovane. Non mi sento ancora vecchio, però non mi sento più un ragazzino. Ho molta più consapevolezza adesso che si muore, ma da giovane si ha meno consapevolezza. Amen. Se avessero i giovani la consapevolezza che si muore, non, durante la lode non giocherebbero con i telefonini. Ma siccome sono giovani possono. Allora io dico, dobbiamo spogliarci di quello che può sembrare qualcosa di dignitoso e rivestirci dell'umiltà, rivestirci dell'amore. Rivestirci dell'armatura di Cristo, perché dobbiamo celebrare le lodi al Signore. Siamo chiamati a lodare Dio, siamo chiamati a questo. Ritorno per concludere nella prima scrittura e poi preghiamo. La prima scrittura, Atti 15, verso 16, dice: dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo di Davide che è caduto, restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi. Se abbiamo detto che non era una struttura monumentale e l'elemento fondamentale erano le persone che lo lodavano, si riferisce al restauro della nostra anima, al restauro del nostro cuore, al restauro della nostra vita. Questo è quello che il Signore vuole fare. Se tu hai il cuore rotto, Dio lo vuole restaurare. Se tu sei pieno di acciacchi, Dio ti vuole restaurare. Se tu non hai speranza, Dio ti vuole restaurare, Dio ti vuole fare parte, far parte del suo tabernacolo di Davide, vuole ripristinare il tabernacolo di Davide. Io vi dico una cosa, fratelli cari, se in questa chiesa piccola restauriamo il tabernacolo di Davide, inizia il risveglio, ci sarà il risveglio. Il risveglio dell'amore, il risveglio della giustizia, il risveglio dell'umiltà, il risveglio dell'onore, il risveglio del rispetto, il risveglio della fede, il risveglio della manifestazione della gloria di Dio. La Shekinah sarà in mezzo a noi. Quando entreremo, Dio manifesterà la sua presenza e noi, senza fare niente, cadremo sotto la sua unzione e lui guarirà e ristorerà tutti. La Shekinah, la fiamma blu, si manifesterà in mezzo a noi. Amen. Lo desideriamo, fratelli cari. Lo desideriamo. Io sento la presenza di Dio e l'unzione di Dio in questo momento, che Il Signore mi sta confermando dentro il mio cuore, è quello che voglio fare qui in questa chiesa. Alziamoci all'impiedi, è quello che voglio fare. Io voglio ripristinare la mia gloria in mezzo a voi, la mia manifestazione in mezzo a voi. Voglio manifestarmi in ogni cuore che mi afferra, in ogni cuore che mi dice non te ne andare, non te ne andare, non te ne andare. Afferralo con tutte le tue mani, con tutte e due le mani, afferralo e digli Signore, non te ne andare, non te ne andare, ho bisogno di te. Ho bisogno del tuo restauro, ho bisogno che tu guarisci la mia anima, ho bisogno che tu mi liberi dai dubbi, mi liberi dalla confusione, mi liberi da infermità, ho bisogno che tu mi liberi dal mio senso di indegnità, dal mio senso di inferiorità. Voglio che tu mi liberi da quelli che sono i miei pregiudizi. Tutte quelle cose, quelle idee sbagliate che mi sono fatto, Signore, io mi voglio spogliare stamattina, mi voglio liberare questa mattina, voglio liberarmi, Signore, da tutte quelle cose che mi tengono lontano da te, che non mi fanno gridare come Bartimeo, che non avverto nemmeno che tu stai passando, che tu sei vicino, no? Nemmeno me ne rendo conto. Signore, voglio ritornare a sentire il rumore dei passi del Figlio di Dio. Voglio ritornare a sentire la dolce presenza del Signore, perché appena la sento lo voglio afferrare e non mi voglio, mi voglio spogliare davanti a Lui. Mi voglio spogliare della mia dignità, della mia, quello che penso che sia la mia giustizia, il mio sapere, la mia esperienza, la mia conoscenza, la mia cultura. Io mi voglio rivestire di te, Signore. Voglio che tu tocchi la mia vita. Alleluia, gloria a te, Signore.